Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti, puntata ricca, micifico, e anche un po' impegnativa, per cui mi sono fatto anche un indice stavolta. Ragazzi, io non mi faccio mai gli indici, però qui c'è proprio un indice di alcune cose che devo toccare. Tema: intelligenza artificiale. Come sapete, sono un entusiasta di ChatGPT, credo di aver avuto un culo pazzesco nel 2016 quando ho cominciato a studiare il mondo dei chatbot, programmarli e vedere come funzionavano, perché è stata un'esperienza istruttiva incredibile, proprio poter capire la logica e come sfruttarli. E quindi ve la trasferisco pian pianino. Dall'altra parte, sento tantissimi che parlano della importanza di uno sviluppo etico dell'intelligenza artificiale. Ora, diciamocelo chiaro e tondo, qualsiasi cosa dovrebbe essere etico, qualsiasi sviluppo dovrebbe essere etico. In questo periodo, dove invece il furbo è quello che crede di avere maggiori vantaggi, capite che non è che si riesca a fare molto. Appena uno dice etico, sono tutti lì a dire: ah sì, bravo, giusto. Però l'etico non è mai un criterio oggettivo, positivo, nel senso positivismo, positivista, quindi l'avrei dovuto dire. Vabbè, comunque, il problema centrale è che nell'intelligenza artificiale si dice certe cose non si dovrebbero fare. Se la cosa la pensiamo un po' con, ma anche senza nessuna base particolare, possiamo ricordarci quando si parlava di come non si deve spiegare come costruire una bomba nucleare su internet, quando poi i fisici ridevano come dei pazzi perché dicevano: guardate che i trattati di fisica nucleare sono ovunque. Cioè, ecco, quindi cerchiamo di entrare in questa logica del dire: una tecnologia può essere usata male, può essere dannosa, una tecnologia può essere usata in modo estremamente positivo, ma comunque le conoscenze girano. E le norme devono prescindere dall'etica, devono partire dai comportamenti dannosi. Per arrivare a dire cosa? L'etica nell'intelligenza artificiale la stanno scrivendo chi in questo momento? Non gli informatici, non gli specialisti di intelligenza artificiale, di apprendimento neurale, di apprendimento assistito, non assistito, insomma, dai tecnici e degli esperti, no. O meglio, la bolla fa apparire che i tecnici non se ne stiano occupando. In realtà gli avvisi, gli annunci, gli alert sono stati dati abbondantemente in giro da tanti, va bene? Quindi andare a dire che proprio non c'è, non è stato detto niente, secondo me è un altro aspetto del problema, perché noi stiamo dicendo tantissime cose. Però nella comunicazione di massa passano sempre delle comunicazioni diverse, cioè il potere politico o le GAFAM stanno già facendo quello che serve. Per esempio, in questi giorni abbiamo una autoregolamentazione delle GAFAM fatto negli Stati Uniti, come per dire: noi non ci sottomettiamo a un potere legislativo americano, ci facciamo subito le nostre regole e le imponiamo prima ancora che l'Europa, che ha annunciato di avere già il testo dell'intelligenza artificiale, mentre il testo c'è ed è quello cinese, il primo, non è proprio quello europeo, che probabilmente sarà anche l'ultimo di tutti alla fin fine. Ecco, di fronte a questo ci rendiamo conto che c'è un atteggiamento molto positivo da parte di istituzioni e di enti nei confronti dell'intelligenza artificiale made in USA. Da cosa lo dico? Lo dico perché anche certe nomine in, non mi ricordo se in Commissione o in Consiglio europeo, sono state fatte e poi annullate da parte, portando avanti le persone, sono rappresentanti delle GAFAM, cioè nelle istituzioni europee sono state portate delle persone per giudicare gli aspetti di antitrust anche dell'intelligenza artificiale. Capirete che se dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale europea, facciamo fatica, ma attenzione, non è questo un argomento, perché come vi dico sempre, la bolla fa sì che noi conosciamo meglio quello che viene lontano piuttosto che quello che magari c'è in Europa e sta crescendo molto lentamente, ma sta crescendo. Quindi questi sono problemi che vanno culturalmente risolti. Beh, ma voglio andare al nocciolo del sistema, perché, del tema, perché probabilmente tutte queste premesse sono solo delle modi per dire guardate che è tutto fondato quello che sto dicendo e si basa su questi argomenti. Ebbene, il tema principale è la gestione dei minori. In forza ai minori si dice è giusto sorvegliare tutte le comunicazioni europee. Ma come? Con l'intelligenza artificiale. Se ci pensate, già in Italia si è proposto per TikTok, da parte di TikTok, dire sentite, noi faremo la classica domandina, ma proveremo a fare qualcosa di più per capire dai comportamenti, relazioni agli utenti se sono minorenni o meno. Cosa che secondo me è particolarmente umiliante, per esempio per un diciannovenne, un ventenne, anche un trentenne, che venga poi identificato come minorenne, sulla base dei comportamenti. E comunque gli errori ci sono. Allora, continuiamo a parlare non di intelligenza artificiale, ma di comportamenti statistici. Poi sappiamo che l'intelligenza artificiale è uno strumento stupendo per trovare quelle ricorrenze statistiche che alla mente umana in una società così complessa sono difficili da individuare. Ecco perché ci sono miliardi e miliardi di parametri a parte l'intelligenza artificiale. Cioè, la differenza del nostro cervello è che utilizzerà alcuni parametri, tanti se siamo bravi, ma miliardi di parametri no. E quindi questa capacità di elaborare tantissimi dati ci fa apparire la macchina intelligente, almeno questo secondo il marketing, non è intelligente, è una capacità statistica di miliardi di parametri, quindi tante situazioni che vengono poi identificate in modo abbastanza corretto, anche quello in modo abbastanza statistico. Per arrivare a dire cosa, perché anche questo lo sapevamo già tutti, beh, pensiamo un attimino alla guida in automobile. La guida in automobile già una decina d'anni fa diceva guardate, entreremo dal meccanico e il meccanico ci dirà che abbiamo consumato troppo le ruote perché guidiamo troppo forte in curva, i freni si sono consumati male perché abbiamo delle frenate eccessive e ci aumenterà il costo della polizza perché questi dati verranno comunicati all'assicurazione. Questo era quello che dicevo 10 anni fa, pensate. Ora ho letto una notizia che sinceramente mi ha particolarmente abbagliato, sorpreso, preoccupato. Cioè l'analisi di guida pare possa essere un indicatore, secondo alcuni ovviamente, di criminalità. Cioè se guido in un certo modo, pensate agli incidenti di questi giorni, quanto è facile sostenere una cosa del genere. Quel ragazzo che correva, mi sembra 120 in una strada con un limite abbastanza inferiore, non particolarmente ma comunque in modo significativo, chi se ne frega di tutte le norme per chi supera la velocità di 50 km all'ora, ritira la patente? No, analizziamo la guida. Tutto questo, l'analisi dei messaggi per tutelare i minori, il famoso chat control, il fatto di analizzare i comportamenti in automobile per identificare criminali, e chat control, diciamocelo che a rotondo, significa analizzare i contenuti di tutti i messaggi con l'intelligenza artificiale, non è che si dice, cioè proprio chat control, questa è una proposta di normativa europea che andrà a controllare tutti i messaggi privati, che quindi non devono essere mai crittografati, e in modo tale da poter, quindi viene vietata anche la crittografia, sia ben chiaro, quella troppo forte almeno, e dentro devono essere poter catalogati tutti i messaggi per anche posteriori, e parliamo di vari anni, quindi anche fuori dal contesto, usati contro di noi. C'era una persona che 80 è nata nel 1835 ed è morta nel 1909. Dai, facciamola così. Vi do le date, ma non vi dico chi è. Poi scoprirete, ma lo capirete subito. Dal 1835, nata nel 1833, fino al 1909, ha sostenuto delle tesi secondo le quali, sulla base di certi parametri fisici, oggettivi, positivistici, ecco che ci ricolleghiamo alle premesse, diceva che effettivamente, scientificamente, troviamo degli elementi oggettivi, così come erano quelli di Freud, di Jung e di tanti altri, che ci permettono di identificare quando un criminale lo è dalla nascita, perché ha delle predisposizioni che sono patogene e che vanno quindi semplicemente affrontate e curate. Allora, questa persona, non riesco a tenerlo, è Lombroso. Molti di voi avranno sentito parlare di Cesare Lombroso. Chi non ha sentito chi era? Era un medico, un antropologo, un filosofo, uno psicologo, una persona che comunque amava spaziare tra varie tra tante tecniche e scienze dell'epoca. Diciamo che un po' come tanti si è appassionato delle ricerche più recenti e invece di cercare di attaccarsi a quello che era la tradizione, a precedenti principi, ne voleva esprimere di totalmente nuovi, portando avanti anche nuove affermazioni con nuove tecniche, nuove terminologie. Noi l'abbiamo visto nella blockchain, l'abbiamo visto in tante altre novità, nell'intelligenza artificiale, nella cloud. Insomma, c'è tanta gente che si occupa di tutte queste materie. Alcuni lo fanno per spaventare, per accattivare, dire io so tutto, se vi rivolgete a me io riesco a risolvere i problemi. Lombroso nel 1800 praticamente era una di queste persone che sapeva tante cose, le metteva tutte insieme, trovava delle ricorrenze, sulla base di queste ricorrenze affermava delle certezze, senza andare a cercare il meccanismo causale dietro. Quindi sostanzialmente se tre persone erano tutte calve ed erano tutte in carcere, allora probabilmente i calvi avevano qualche probabilità in più di essere dei delinquenti. In realtà io lo sto banalizzando. Lui aveva e addirittura evidenziato dei criteri oggettivi, tanto oggettivi che ancora oggi sono orripilanti. La fossetta occipitale, che è una fossetta che c'è dietro la testa, secondo lui chi ce l'aveva più o meno pronunciata era più o meno un criminale. Questo era l'andazzo. Ma se ci pensate, ecco il punto centrale, ecco perché a me piace tanto parlare di internet, di diritto, ma senza rincorrere le nuove leggi, che secondo me sono un obbrobrio da parte di chi non conosce nemmeno il settore, ma andando a cercare i principi inclusi nelle precedenti leggi già vecchie, esistenti, già discusse, per non andare a ripetere gli stessi errori, ma li rifaremo, non c'è santo, quindi chissà se un domani qualcuno ascolterà questo podcast e dice ma qualcuno se n'era accorto, sì, ma tanto c'è una società intera interessata nel trovare formule nuove, tecniche nuove, metodologie nuove da vendere, da piazzare in giro sul mercato, per cui non si preferisce un approccio più sistematico, più storico, andando a vedere come queste cose si facevano nel tempo. E questa cosa addirittura, vi dico, nell'insegnamento si vede pure, cioè bisogna insegnare le teorie, insegnare la pratica, e dalla pratica le teorie è assolutamente qualcosa di difficilissimo, perché non viene compreso, viene svalutato anche. Ma uno sa che funzionano, perché il risultato poi con le persone è evidente. Se io parto da un'esperienza pratica del fare quella cosa che è giusta o sbagliata, che è vietata o è permessa, ma la faccio, mi rendo conto delle difficoltà, delle decisioni intermedie che devo prendere e quali sono i limiti che si vanno a toccare, i limiti quelli dell'etica, delle risorse disponibili, delle proprie convinzioni personali, dei propri obiettivi che uno si è dato e poi anche delle regole, per cui quando va avanti scopre che c'è un limite e dice però adesso l'ho capito, perché io stavo prendendo giusto questa decisione E voi immaginate scrivere delle regole sapendo quali sono le scelte che abitualmente si pigliano, e invece scrivere le regole dall'alto dicendo: ah, nessuno deve uccidere i, come si chiama, deve rovinare i minorenni. Ma certo che questo è ovvio, però il problema è andare a bloccare tutta l'umanità, controllare i messaggi di chiunque nel mondo a priori, che polizia stato di polizia, si è sempre detto questo. E no, ma adesso tutte queste terminologie si dimenticano. E appunto quello che voglio dire è che se si è arrivati al punto di dire che dalla condotta in automobile possiamo identificare chi è un criminale, a parte che conosco degli amici che da come guidano gli darei io del criminale, ma non criminale nel senso di legge. E comunque incidenti non ne hanno, non so come non ne hanno, però obiettivamente uno li vede guidare e si spaventa. Ma anzi, conoscendoli, è gente tutt'altro che criminale, tutt'altro. Però l'idea di associare la fossetta occipitale al tipo di guida o al tipo di messaggi che vengono inviati, giudicati pericolosi all'intelligenza artificiale, è sempre lo stesso criterio che da 1835, anno di nascita di Lombroso, quindi gli diamo qualche anno in più da quando ha elaborato queste teorie, ad oggi, quindi da 200 anni, continua nella mentalità della gente. Ora non lo so, dall'antica Roma non ci sono arrivati trattati di questo tipo, piuttosto erano trattati all'interno di commedie, di racconti teatrali, dove si prendeva in giro chi faceva queste cose. Non lo so se andando avanti negli anni ci siamo un po' troppo rincoglioniti tutti quanti, tecnicamente parlando, ma questa visione d'insieme, secondo me, dobbiamo tenercela calda, fresca, presente ogni momento in cui valutiamo una nuova legge e una nuova attività. E soprattutto il motivo per cui coloro che stanno scrivendo queste nuove leggi si stanno muovendo. Perché è facile dire: io faccio questa cosa nell'interesse dei minori. Chi è che non vuole proteggere il proprio figlio? Ma certo che va protetto il figlio, ma va protetto in tanti modi e comunque fino a un certo punto. Per esempio, non posso impedire alle persone di stare più vicine di 5 metri a distanza di mio figlio. Perché? Perché voglio che stia tranquillo, lontano da chiunque. Allora facciamo 5 metri a piedi, 10 metri in bicicletta, 20 metri in moto e 50 metri in automobile, per essere sicuri. Quindi non è questo il punto. Ricordate, quando dico per la tutela dei minori, per difendere i minori, ecco, lo sapete che c'è questo meccanismo comunicativo di banalizzazione. Quando la banalizzazione, che non è banalizzazione ma è semplificazione, deve riguardare il motivo per cui per tutelare il minore questa soluzione è adeguata. Perché se no è come associare due nozioni una accanto all'altra. Allora, io voglio proteggere l'ambiente, quindi per questo vieto a chiunque di vestirsi con materiali sintetici. Tutto quindi nylon, tutto l'altro, tutti i vestiti, zero. Beh, parliamone, no? Cioè, perché si dice dobbiamo controllare tutta la messaggistica? Poi, qual è la messaggistica? Si può anche mandare un messaggio attraverso un documento online, con la steganografia, con un'immagine. Cioè, posso, come ha fatto sempre nella storia dell'umanità, chiunque si prende un documento, si vedono le prime pagine ogni tot e ci si scopre che dentro c'è un messaggio nella prima lettera di ogni parola, ogni tre pagine, per esempio. Messa insieme queste lettere, insomma, prendetevi la settimana enigmistica e vedete quanti modi ci sono per nascondere dei contenuti nei testi. Quindi, che cos'è un messaggio? Anche un libro è un messaggio, è un messaggio per il lettore. Cosa andiamo a controllare sui messaggi? Poi ieri ero alla radio a sentire su Ah, non me la ricordo, ma è bellissimo. Intervistavano, anzi, avevano come ospite ricorrente un avvocato che parla di Costituzione. Ma vi assicuro che è un grande piacere ascoltarlo, perché non ne parla in modo legalese, non ne parla in modo noioso, ne parla in modo molto efficace, ma comunque con grande rigore giuridico. Quindi la complessità di una norma di diritto costituzionale non viene risolta a una frasetta, ma viene sottolineata in aspetti un po' più tecnici che servono a tutti noi per capire perché, ecco, in altre situazioni ci sono certe norme e non ce ne sono altre. E quindi veniva intervistato sulla carta costituzionale, sulla Costituzione nostra, e ricordavano uno di quegli articoli che sostanzialmente sono più curiosi o semplicemente più dimenticati, ed è la segretezza della corrispondenza. Ecco che il papà non deve guardare la posta del figlio, non deve aprirla, perché è segreta. Non importa se sia maggiorenne o abbia sia tutore, abbia capacità genitoriale, sia debba controllare il figlio. Lo deve controllare, ma in un altro modo, senza leggergli la corrispondenza. E l'avvocato faceva la battuta meravigliosa, diceva: guardate che questo riguarda anche i telefonini dei vostri figli. ed è istruttivo saperlo, perché significa alla fine che il limite dell'etica e il limite delle leggi non è nel vietare le cose o controllare tutto quello che fanno, ma è in un'attività formativa. Le leggi possono formare le persone per adempiere e non danneggiare gli altri, ma anche per educarle, avere un rapporto di crescita. Se io dico a un figlio: tu il cellulare non lo devi usare, potete stare sicuri che un giorno o l'altro vi chiamo col cellulare di un amico, ma senza dubbio. E poi quando si vedono a casa di amici, lui sarà sempre sui cellulari degli amici e dice: farà meno danni. Ma non è questo il punto. Il danno l'hai fatto tu, impedendo a tuo figlio di capire cosa poteva fare, cosa poteva fare, a impedire di parlarne con te e di crescere tu insieme a lui, perché ti aiuterà a scoprire degli usi che tu non pensavi nemmeno possibili. E non sto parlando di usi legali, sto pensando anche di usi dannosi, di comportamenti pericolosi che si fanno tra giovani. Va bene, vi ho tenuti tanto tanto a lungo, era una puntata però da fare con calma, proprio da ascoltare, perché una delle cose che per me è principale nell'adozione della tecnica informatica, nell'adozione di un servizio o nella scrittura di un contratto, piuttosto che nel studiare, leggere, poi applicare una norma, è riferirmi al passato, all'esperienza di casi simili per natura. Se noi vogliamo considerare tutto completamente nuovo sempre, beh, siamo abbastanza ingenui, perché la nozione di nuovo è ben nota, è una nozione che si basa sempre su una conoscenza che altri hanno già fatto di qualcosa alla quale noi aggiungiamo. Quindi nuovo significa che c'è qualcosa di nuovo, non che è tutto nuovo. Lo stesso ChatGPT è un insieme di tecniche che erano già note e hanno fatto un salto in avanti grazie a un ottimo apprendimento iniziale che è stato fornito al tool. Tra l'altro vi segnalo YAMA, scritto LLAMA, andate a vedere, se non sbaglio l'AMA 3, qualcosa del genere, o il 2 o il 3, che ha una capacità di apprendimento che è stata segnalata, di conversazione che è stata segnalata nel gruppo del Caffè 2.0, particolarmente utile, particolarmente efficace. È uno strumento rapidissimo, sembra ancora migliore ChatGPT, ma ancora non è conosciuto. Quindi ulteriore chicca, ve la passo fino in fondo, fino all'ultimo minuto, così anche per il futuro sapete che le chicche arrivano anche all'ultimo minuto. E se volete recuperare le altre chicche che trovo e che catalogo tutte, potete andare sempre nell'infografia del Caffè 2.0 e scrivete alternative. Quindi alternative intelligenza artificiale, alternative ChatGPT, e troverete tante risorse. Questo alternative per Android, alternative per video, per Instagram, insomma, ho qua varie centinaia di segnalazioni in materia di alternative. Ok, ce ne siamo dette tante oggi, eh? Ve ne ho dette tante, spero che vi sia di interesse. Se vi è piaciuta, fatemi un fischio, scrivete a info@caffe20.it e ditemi se questa era troppo lunga, si poteva ridurre, oppure il tempo che ho dedicato per questa registrazione è proprio piaciuto, perché aiutava a accompagnare in un discorso molto più ampio con tanti sottotemi. Ma l'idea centrale è che non dobbiamo mai pensare stiamo reinvertendo la ruota, che il nostro compito su questa terra è straordinariamente superiore a quello di chiunque altro. Noi ci stiamo attaccando a tanti altri e ci stiamo mettendo insieme a tanti altri. Se a un certo punto in queste attività, che quindi sono necessariamente ricorrenti perché non inventiamo nulla, ma i nostri comportamenti, i nostri ragionamenti, tutte cose sono ricorrenti, allora valutiamo se in queste ricorrenze c'è anche un nesso di causalità. Per farlo usiamo l'esperienza della storia e dei nostri avi, come non si dice mai in questo periodo, ma in avi teniamoci buoni anche quelli di 20 anni fa, ok? Un caro saluto a tutti, buona giornata e alla prossima. Caffè 2.0.